Bentornati carissimi amici, bentornati al nostro ascolto. Ormai sono 8 giorni che stiamo leggendo insieme nel libro dei Giudici, un libro storico che, come sapete, fa parte dell'Antico Testamento. I prossimi 4 capitoli, cioè dal 13 al 16 del libro dei Giudici, ovviamente, trattano della settima apostasia e di come Israele, questo popolo, verrà parzialmente liberato tramite Sansone. Leggiamo per il momento il primo versetto dal capitolo 13. I figli di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. La ripetuta apostasia, cioè l'allontanamento da Dio di Israele, prepara il terreno a un periodo di oppressione da parte dei Filistei. Questi erano probabilmente i peggiori nemici di Israele. Questa volta la loro oppressione durò 40 anni. In questo periodo vediamo un giudice che non possiamo trascurare. Il suo nome è Sansone. Anche chi non ha mai letto la Bibbia conosce certamente questo nome. Fu uno dei maggiori giudici e forse ebbe più opportunità di gloria di ogni altro uomo. Tutto prometteva una gloriosa carriera e un brillante futuro, ma fallì. Questa è la tragedia nella vita di quest'uomo. Divenne giudice durante la settima apostasia e in un certo senso fu l'ultimo dei giudici. Israele venne conquistato dai Filistei e venne liberato solo parzialmente da lui stesso, da Sansone. La piccola guerra civile iniziata al tempo di Jefte si ingrandì sempre più e il libro dei giudici termina descrivendo una totale confusione. Durante il tempo in cui Sansone è guida del popolo, ci viene dato a conoscere il segreto della sua forza, il segreto del suo successo e il motivo del suo fallimento. Iniziamo a considerare la vita di Sansone partendo proprio dalla sua nascita. Quindi leggeremo dai versetti 2 al 7 da Giudici, capitolo 13. C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome Manoa. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà il rasoio, giacché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre». E sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. La donna andò a dire a suo marito: «Un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto davvero tremendo. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha detto il suo nome, ma mi ha detto: «Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere né vino né bevanda alcolica, e non mangiare niente di impuro, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre e fino al giorno della sua morte». L'angelo del Signore apparve alla madre di Sansone e le disse quello che suo figlio sarebbe stato, ossia un nazireo. Nel libro dei Numeri ci viene detto in cosa consisteva il voto di un nazireo. Era diviso in 3 parti. Primo, non doveva toccare alcolici o fare uso di frutti della vigna in nessun modo. Perché questo? Perché il vino è usato principalmente nelle scritture come simbolo di gioia terrena. Rende gioioso il cuore e un nazireo doveva trovare la sua gioia nel Signore. Efesini 5 al versetto 18 dice: «Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito». E se vogliamo piacere a Cristo, anche noi dobbiamo trovare la nostra gioia in Lui. Infatti, la gioia è uno dei frutti dello Spirito Santo, frutti elencati in Galati 5, nei versetti 22 e 23. Un frutto, la gioia, dicevo, che lo Spirito vuole produrre nelle nostre vite. Seconda condizione da rispettare per un nazireo, egli non doveva tagliarsi i capelli. Perché questa imposizione, diciamo? In quella cultura, come anche più avanti, i capelli lunghi erano segno di disonore. In 1 Corinzi 11, versetto 14, Paolo scrive: «Non mi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore?» Un nazireo, comunque, doveva essere pronto a sopportare la vergogna di portare i capelli lunghi. Era un segno di distinzione che andava notata, ed ecco perché non doveva mai tagliare questi capelli. Terzo aspetto, un nazireo non doveva avvicinarsi a un cadavere. Anche i sacerdoti avevano questo problema, in quanto se si avvicinavano a un cadavere si contaminavano, e poi dovevano procedere alla purificazione che li avrebbe tenuti lontani dal servizio per un certo tempo. Questo non doveva succedere al nazireo. Doveva mettere Dio al primo posto, davanti ai parenti, alle persone amate. Infatti il Signore Gesù disse in Luca, nel Vangelo di Luca, appunto al capitolo 14, versetti che possiamo poi leggere anche noi, al versetto 26 e 27, «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo». Questo vuole semplicemente dire che non possiamo mettere nulla prima di Cristo. Anche noi corriamo il pericolo di perdere di vista questo obiettivo. Sansone era un nazireo, era un uomo di Dio, e questo è il segreto del successo che egli aveva. Era stato innalzato per un grande compito, e il suo successo era in Dio. Sfortunatamente non riuscì mai a portare a termine questo compito che gli era stato affidato da Dio stesso. Proseguiamo la lettura con i versetti dall'8 al 14. Allora Manoa supplicò il Signore e disse: «Signore, ti prego che l'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». Dio esaudì la preghiera di Manoa, e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna che era seduta nel campo, ma Manoa, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare suo marito e gli disse: «Ecco, quell'uomo che venne da me l'altro giorno mi è apparso». Manoa si alzò, andò dietro a sua moglie e, raggiunto quell'uomo, gli disse: «Sei tu che parlasti a questa donna?» E quegli rispose: «Sono io». E Manoa: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale norma si dovrà seguire per il bambino? Che cosa si dovrà fare per lui?» L'angelo del Signore rispose a Manoa: «Si astenga la donna da tutto quello che le ho detto. Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica, e non mangi niente d'impuro. Osservi tutto quello che le ho comandato». Leggiamo dal versetto 15 al 23 dal capitolo 13 dei Giudici. Manoa, il padre di Sansone, disse all'angelo del Signore: «Ti prego, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto». L'angelo del Signore rispose a Manoa: «Anche se tu mi trattenessi, non mangerei del tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore». Manoa non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Poi Manoa disse all'angelo del Signore: «Qual è il tuo nome, affinché quando si saranno adempiute le tue parole, noi ti rendiamo onore?» L'angelo del Signore gli rispose: «Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso». Manoa prese il capretto e l'oblazione e li offrì al Signore su una roccia. Allora avvenne una cosa prodigiosa. Manoa e sua moglie stavano guardando e, mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoa e sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a terra. L'angelo del Signore non apparve più né a Manoa né a sua moglie. Allora Manoa riconobbe che quello era l'angelo del Signore e disse a sua moglie: «Noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto Dio». Ma sua moglie gli disse: «Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione, non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose e non ci avrebbe fatto udire proprio ora delle cose come queste». Per dovere di ospitalità, Manoa offre del cibo all'angelo che rifiuta, ma incoraggia l'uomo ad offrire un olocausto al Signore. Nonostante 40 anni di generale allontanamento da Dio, evidentemente Manoa era un uomo pio, non aveva abbandonato il Signore, in quanto conosceva le pratiche dei sacrifici ed era consapevole della sua santità al punto di temere la morte. essendo convinto di avere visto Dio. La moglie dimostra un eccezionale buonsenso, facendogli notare che se il Signore avesse voluto farli morire, non si sarebbe rivelato in quel modo. Leggiamo ora i versetti che concludono questo capitolo 13. Poi la donna partorì un figlio, a cui pose nome Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo quando era a Maendan, fra Sorea ed Eastaol. Questi versetti ci dicono il segreto della forza di Sansone. La forza di Sansone non era nelle sue braccia, anche se con esse uccise 1000 filistei. La sua forza non era nelle sue spalle, anche se su di esse trasportò le porte della città di Gaza, il che non è poco. La sua forza non era nemmeno nei suoi capelli, anche se essa lo abbandonò quando questi i capelli furono tagliati. Sansone era forte solo quando lo Spirito di Dio lo faceva agire. Il semplice tagliargli i capelli non era quello che lo indebolì, certamente. I suoi capelli erano il segno del suo voto di Nazireo. Lo Spirito di Dio non era in lui quando i suoi capelli furono tagliati. Perché? Perché non aveva mantenuto il suo voto. Abbiamo anticipato eventi che troveremo nei capitoli successivi, ma ora torniamo a quanto è descritto nel capitolo 14. Sansone è cresciuto, ora è un uomo, e andiamo a leggere i primi 4 versetti. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, e disse: «Ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei. Prendetemela dunque per moglie». Suo padre e sua madre gli dissero: «Non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli, in tutto il nostro popolo, una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie tra i filistei incirconcisi?» Sansone rispose a suo padre: «Prendimi quella, perché mi piace». Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone, infatti, cercava un'occasione di contesa da parte dei filistei. In quel tempo i filistei dominavano Israele. Forse ci meraviglia il fatto che Sansone non sia andato dalla ragazza e non le abbia chiesto di sposarlo. Perché non è andato dal padre di lei chiedendola in moglie? In quei giorni, quando si parlava di matrimonio, si trattava di stipulare un contratto. Perché non se ne è occupato di persona? Probabilmente aveva un carattere debole e i suoi genitori hanno dovuto farlo al suo posto. I genitori non sono d'accordo con la scelta del figlio, ma devono assecondarlo. Vedremo che Sansone userà il suo matrimonio come scusa per poter liberare Israele dai filistei. L'inizio è molto promettente, ma proseguiamo col racconto come scritto nei versetti dal 5 al 9. Vi ricordo che stiamo studiando il capitolo 14 del libro dei Giudici. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna, e quando giunsero alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del Signore investì Sansone, che senza aver niente in mano, squartò la belva come uno squarta un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. E scese, parlò alla donna, e questa gli piacque. Di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone, ed ecco che nella carcassa del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Egli prese in mano il miele e si mise a mangiarlo per via, e quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dalla carcassa del leone. I preparativi per il matrimonio di Sansone proseguono. Leggiamo a questo proposito il testo nei versetti dal 10 al 14. Suo padre scese a trovare quella donna e là Sansone fece un convito, perché tale era il costume dei giovani. Appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro: «Io vi proporrò un enigma. Se voi me lo spiegate entro i 7 giorni del convito, e se lo indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 vesti. Ma se non me lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 vesti a me». Quelli gli risposero: «Proponi il tuo enigma e noi l'ascolteremo». Egli disse loro: «Dal mangiatore è uscito del cibo, e dal forte uscito il dolce. Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enigma. Come era costume, Sansone diede una festa di nozze. La festa si tenne nella casa della sposa. Tutti gli invitati erano filistei. Gli indovinelli erano a quei giorni una forma di intrattenimento e Sansone fece un indovinello ai suoi ospiti, dando loro 7 giorni per trovare la risposta. Se avessero indovinato, Sansone avrebbe dato loro 30 tuniche e 30 vesti. Se non avessero indovinato, queste persone, questi 30 ospiti, avrebbero dato il medesimo premio a Sansone. Senza sapere del leone ucciso e del miele trovato nella sua carcassa, nessuno degli ospiti avrebbe potuto indovinare. I filistei sono perplessi e studiano un piano. Leggiamo i versetti dal 15 al 20. «Tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. E che, ci avete invitati per spogliarci?» La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e a dirgli: «Tu non hai per me che dell'odio e non mi ami. Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato». Egli a lei: «Ecco, non l'ho spiegato né a mio padre né a mia madre, e lo spiegherei a te?» Lei pianse presso di lui per i 7 giorni che durava il convito. Il 7° giorno Sansone glielo spiegò, perché lo tormentava. E lei spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. Gli uomini della città, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone: «Cos'è più dolce del miele? E chi è più forte del leone?» Egli rispose loro: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato il mio enigma». Lo spirito del Signore lo investì, ed egli scese ad Ascalon, vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, acceso d'ira, risalì a casa di suo padre. Ma la moglie di Sansone fu data al compagno che egli si era scelto per amico. I filistei si rivolgono alla moglie di Sansone perché gli aiuti a risolvere l'indovinello. La minacciarono di bruciare la casa di suo padre con lei dentro se non avesse scoperto la soluzione. Dicono che l'arma più potente di una donna siano le lacrime. E la moglie di Sansone gli pianse addosso, pensate, per 7 giorni, finché lui si arrese e le disse qual era la risposta all'indovinello. Sansone non era stupido e capì subito da dove i filistei avevano avuto la risposta. Disse: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato il mio enigma». Era un modo di dire che significava, in altre parole, «avete avuto la risposta da mia moglie». Lo spirito del Signore venne su Sansone e lui scese a sud fino ad Ascalon. Lì uccise 30 uomini, così da avere le vesti e le tuniche necessarie per poter pagare la scommessa. Poi Sansone se ne va in fretta e non porta con sé la moglie. Logicamente è arrabbiato con lei perché ha dato ai filistei la soluzione dell'indovinello, così il padre della ragazza la dà in sposa al testimone di nozze di Sansone. Il racconto prosegue nel capitolo 15 del libro dei Giudici. Andiamo a leggere i primi 8 versetti. Al tempo della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse: «Voglio entrare in camera da mia moglie». Ma il padre di lei non gli permise di entrare e gli disse: «Io credevo sicuramente che tu l'avessi presa in odio, perciò l'ho data al tuo compagno. Sua sorella minore non è più bella di lei? Prendila dunque al suo posto». Sansone rispose loro: «Questa volta non avrò colpa se farò del male ai filistei». Sansone se ne andò e catturò 300 sciacalli, prese pure delle fiaccole, mise gli sciacalli coda contro coda e una fiaccola in mezzo fra le due code. Poi accese le fiaccole, fece correre gli sciacalli per i campi di grano dei filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino gli uliveti. I filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?» Fu risposto: «Sansone, il genero del Timneo, perché questi gli ha preso la moglie e l'ha data al compagno di lui». I filistei salirono e bruciarono lei e suo padre. Sansone disse loro: «Poiché agite in questo modo, siate certi che non mi fermerò finché non mi sarò vendicato di voi». E li sbaragliò interamente, facendone una grande strage. Poi discese e si ritirò nella caverna della roccia d'Etam. Sbollita la rabbia, Sansone andò a trovare sua moglie, portandole in dono un capretto. Il padre della ragazza spiegò il fatto di averla data in sposa a un altro uomo, dicendo che pensava che lui, Sansone, non la volesse più. Chiaramente, Sansone, il nostro giudice, non apprezzò quanto aveva fatto suo suocero. Sansone, apparentemente, si sentì giustificato per la sua vendetta verso i Filistei, catturò 300 sciacalli o volpi, legò delle torce alle loro code, le accese e lasciò gli animali liberi nei campi. Chiaramente questi animali si misero a correre velocemente e diedero fuoco a tutto quanto. Questo episodio ha l'aspetto di uno scherzo di cattivo gusto giocato da dei ragazzi. Qui Sansone non sembra certo un uomo di Dio. Questa è una faccenda personale. Non ha niente a che fare con il compito che gli ha dato Dio di liberare Israele dai Filistei. Si sta solo vendicando. La vendetta genera vendetta. E i Filistei si sentirono autorizzati a compierla verso il suocero di Sansone, considerando sbagliato il comportamento avuto verso il genero. Naturalmente, Sansone vuole vendicare la famiglia di sua moglie, uccidendo i Filistei che a loro volta vogliono uccidere lui. Per cui Sansone si deve nascondere. E vi invito a domani sera, quando leggeremo ancora qualche altra impresa che Sansone fece contro i Filistei. Quindi vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao.